www.redigio.it e la storia continua. Ambalagi 1941, ricordi, la resa, puntata numero 2. La nostra colonna non era certamente bella da vedersi. Non avevamo più le nostre sfavillanti grandi uniformi, né le appariscenti buffetterie. Da giorni, essendo privi di acqua, non ce lavavamo più e le nostre divise erano ridotte a parvenza di indumenti. Molte giacche erano prive delle maniche. I pantaloni lunghi erano diventati corti perché mancanti di gamboli, che erano stati trasformati in sacchetti per la terra. La biancheria intima non esisteva più, essendo stata dedicata ad altri usi. Senza tutte quelle parti mancanti alle nostre divise, i muretti delle balme non sarebbero stati completati e allora le già deboli protezioni sarebbero state ancora più fragili e ci avrebbero esposto a pericoli maggiori. La colonna che scendeva al piano e alla quale era stato concesso l'onore delle armi era composta di feriti, di uomini laceri e con la barba lunga e ispida, di uomini assetati e desiderosi di un poco di cibo, che non fosse la solita scatoletta con delle gallette bagnate, qualche e quelle rare volte che era stato possibile anche con qualche goccia di acqua. In testa alla colonna avevano preso posto come una nuvola di sciami bianchi tutte le mogli dei nostri fedelissimi zaptier, i quali, per poter seguire la nostra stessa sorte, combatterono per la difesa del tricolore durante la notte. Anziché raggiungere e mettersi al sicuro nel loro paese eritrei, avevano preferito ripiegare, assieme ad alcuni sparuti gruppi metropolitani, da Passo Falagà e dalle pendici dell'Amba Togora verso di noi. Alle 12:30, ma forse le 13, non ricordo, le cornamuse scozzesi suonarono l'inno Flower in the Forest, mentre i nostri reparti, con in testa i propri ufficiali, continuarono a sfilare a passo lento. Beh, noi carabinieri eravamo i primi, seguiti dai granatieri e quindi dagli avieri del battaglione azzurro, formato dal personale di terra dell'aeronautica e dai piloti, che, non avendo ormai più apparecchi da pilotare, erano stati anche loro sull'amba come validi difensori. Dietro di loro continuò a sfilare ciò che rimaneva dei battaglioni di assalto, della fanteria, delle camicie nere, quelle poche che erano riuscite a scampare dall'inferno di Keren, e poi tutte le rappresentanze di quelle forze che, ripiegando nei vari settori del fronte, avevano potuto raggiungere Amba Alagi. Chiudeva la sfilata un reparto composto dai nostri vecchi zaptier ed ascari, quelli eritrei, impettiti e fieri di aver mantenuto fede al loro giuramento fatto a quella che, per loro, era una seconda patria, cioè l'Italia. In tutti noi c'era la tristezza di dover lasciare quel monte che, con tanto accanimento, avevamo difeso. Gli inglesi rimasero sbalorditi nel constatare quanto amara e dolorosa fosse stata per noi la resa, sebbene dopo tante sofferenze, e il dover lasciare su quelle pietraie i corpi di tanti nostri fratelli. E nel pomeriggio, verso le 18, arrivammo, dopo 13 chilometri di marcia faticosissima, a Enda Medani Alem, da dove, dopo circa mezz'ora, ed aver lasciate ammucchiate in un deposito le nostre armi rese precedentemente inutilizzabili, ripartimmo su degli autocarri alla volta dell'Eritrea, verso quelle che un tempo erano state le nostre retrovie. Iniziò così quella prigionia di guerra, che sarebbe durata fino al 10 di ottobre del 1946 e che mi avrebbe portato pellegrino per il Sudan anglo-egiziano, il Natal, il Transvaal, l'Orange Free State, la provincia del Capo e per chiudere il mio soggiorno africano fino nel Kenya. Mi sistemai in fondo al camion sul quale ero stato fatto salire e davanti a me si ergeva maestoso il massiccio dell'Amba, che piano piano, durante il tragitto, vedevo scomparire nel crepuscolo della lontananza e mentre guardavo il paesaggio che anni prima avevo percorso con ben altro spirito. Quanto fu grande la nostra tristezza nel ripercorrere quei territori che erano stati i nostri e l'avvilimento nel vedere, attraverso i paesi di Buye, di Enda Jesus ed altri, la bandiera inglese sventolare laddove non molto tempo prima aveva garrito al vento il tricolore. Viaggiare su quegli autocarri significò passare l'intera notte senza chiudere gli occhi. Nel pomeriggio del giorno successivo, il 20 maggio, giungemmo ad Adigrat, dove, più che nei villaggi precedenti, provammo un grande dolore nel vedere tutta la popolazione, sia italiana che di colore, che salutava il nostro passaggio, con i volti rigati di lacrime. Il 21 maggio alle ore 7 siamo ripartiti da Adigrat alla volta di Asmara, dove siamo giunti alle 17 senza che ci fosse stato somministrato un boccone di pane da parte dei nostri detentori e sopperendo alla meno peggio con quanto eravamo riusciti a portare con noi dall'ambalaggio. Quel tragitto fu la nostra Via Crucis. Non avrei mai potuto immaginare, prima di allora, un viaggio tanto doloroso. Quanto strazio nell'attraversare i nostri vecchi posti, i nostri bei paeselli eritrei da noi tanto amati, perché l'Eritrea, oltre ad essere stata la primogenita, era considerata da noi italiani più che una colonia. Era un lembo della nostra terra. I nostri coloni si erano integrati con la popolazione locale affinché quella terra diventasse fertile ad elargire di benessere per tutti. Il tempo aveva così cementato rispetto e fiducia reciproca, che il popolo eritreo considerava ormai naturale la presenza degli italiani. Lungo la strada, al nostro passaggio, la gente salutava mestamente. Molte le persone anziane che dopo aver lasciata tanti anni prima l'Italia per andare a dissodare quelle terre non erano stati purtroppo in quei momenti più validi per imbracciare un'arma e difendere il proprio tetto. Ad Adi Kayek, a Saga Neiti, a Dekameré, il popolo era tutto lungo la strada, come impazzito, tutti. Vecchi, donne, bambini, bianchi e di colore, ci facevano vedere tutto il loro disarmante dolore. Quelle voci erano le ultime della nostra terra, della nostra colonia, voci di gente del posto che ci mostravano ancora una volta il loro attaccamento. Erano le frasi più calde e più belle che i nostri fratelli eritrei ci avrebbero potuto rivolgere. Per darci il loro ultimo saluto augurale e per infonderci coraggio o per incoraggiarci a scappare o a trovare rifugio presso di loro. www.redigio.it e la storia continua.